Prossimo è un messaggio da parte di una nuova sorella con la iniziale L.
L.
Facciamo senza nome, è una situazione molto delicata. E ti leggo la sua lettera.
Sì, cerchiamo di rispettare sempre la privacy, per cortesia, anche se c'è gente che non gli interessa della nostra, comunque noi li rispettiamo lo stesso.
Allora, ti leggo il messaggio di sorella L, che dice: caro fratello Giuseppe, sono Elle, una sorella che non è molto che ha incontrato Gesù. Premetto che se io avessi incontrato Gesù molti anni fa, oggi non mi sentirei in colpa per aver commesso nella mia vita molti errori, e in particolare quello che vi sto per spiegare. 27 anni fa ho conosciuto il mio attuale marito, dopo un matrimonio fallito e dopo una storia di 7 anni con un uomo che ho amato tantissimo. Il mio primo marito mi lasciò per un'altra donna, lasciandomi sola con due figlie piccole. Ero giovanissima, avevo 19 anni. E probabilmente, con il senno del poi, ho capito che lo avevo sposato più per uscire dalla casa dei genitori, troppo opprimenti, che per amore. Ero molto immatura, ero sconsiderata, facevo le cose senza riflettere e quindi, sentimentalmente, andavo sempre incontro a guai di cuore. Dopo il divorzio c'è stato l'uomo con il quale ho avuto una bellissima storia d'amore durata 7 anni. Lui mi lasciò perché sua mamma si opponeva al fatto che il figlio, un trentenne molto mammone, potesse stare con me che ero una giovane donna separata con due figlie. E per questa separazione ho sofferto tantissimo. Sono stata talmente male che mi ero ripromessa di non innamorarmi più. Poi però, dopo un anno circa, conobbi il mio attuale marito e in lui trovai di nuovo tranquillità. Era un bravo ragazzo, onesto, mi voleva bene alle mie figlie e mi faceva stare bene. Il problema è che quello che c'era tra noi non era amore. Ma io ho visto in questo rapporto una certa sicurezza, quella che mi era sempre mancata. Sicurezza anche economica per me, ma soprattutto per le mie figlie. Lui aveva una entrata fissa e questo ci consentiva di vivere senza preoccuparmi di mettere insieme il pranzo con la cena. Io non potevo lavorare perché stavo con le bambine. Premetto che mio marito, sì, era un bravo uomo, ma c'erano già delle cose di lui che non mi piacevano. Per esempio, in compagnia aveva l'abitudine di bere, e spesso si ubriacava ed altri difetti che con gli anni per me sono diventati insopportabili. Siamo insieme da 27 anni. Siamo sposati con il rito civile da 13 anni. Oggi mio marito continua a bere. Spesso esce con gli amici, si ubriaca. Per fortuna le sue ciucche non hanno brutte conseguenze. Lo fanno dormire, dormire e dormire. Però l'errore di sposarlo per motivi diversi dall'amore oggi mi rendono infelice. Non abbiamo una vita sessuale, io non lo desidero mai e non lo cerco, e lui naturalmente si lamenta. Io provo per lui molto affetto e lo rispetto, ma mi pesa tantissimo concedermi a lui. E poi lui dà la colpa a me della sua impotenza. Ci sono dei momenti che vorrei scappare. Non l'ho mai tradito e credo che non lo abbia fatto nemmeno lui. Forse molti anni fa lo avrei fatto se mi fosse capitata l'occasione, ma oggi che ho Cristo nel mio cuore non vorrei commettere adulterio. Sto pregando tanto che Dio lo aiuti a spezzare le catene che lo legano e che anche mio marito si avvicini di più a Gesù. La domanda che ti faccio, fratello Giuseppe, è questa: come mi devo comportare? Visto che il nostro rapporto è basato ormai sul ognuno di noi fa quello che vuole. Vorrei che tra di noi ci fosse un rapporto un po' più profondo. Ascolto spesso i tuoi audio e ultimamente ho ascoltato l'audio nel quale dai consigli a un fratello che ha la moglie frigida. Io so di avere delle travi molto grosse nei miei occhi, so di commettere molti errori, sono una peccatrice, ma non voglio deludere il mio Padre Celeste. Tu hai detto che se una moglie o un marito non si concedono mai al coniuge, è come se avessero già divorziato con il pensiero. E questo è un peccato negli occhi del Signore. Io non voglio deludere Dio. Ti prego, fratello Giuseppe, aiutami. Voglio uscire da questi dubbi e vorrei che tutto si possa risolvere. Dio vi benedica grandemente. Aspetto i tuoi preziosi consigli, sempre accompagnati dalle sacre scritture. Una sorella. Amen. Grazie sorella, per la prima volta che ci scrivi hai aperto il tuo cuore, hai raccontato anche i sbagli, anche i tuoi desideri, si sente che sei sincera, quindi preghiamo che il Signore adesso ti darà le sue parole, non le nostre. È facile dire stai sbagliando qui, stai sbagliando là, però non sono mai stata nel tuo posto, non so come si sente una mamma con due figlie piccole che è disperata di mantenere le figlie, non posso giudicarti, non posso dire niente, guarda, è il Signore che deve rispondere a tutte queste domande.
Amen, amen Signore, grazie Signore. Beh, conosco altre situazioni più o meno come la tua. Ci sono fratelli, ci sono delle sorelle che stanno soffrendo per lo stesso motivo. E certo ogni caso è diverso, non è che... Però ci sono delle scritture che possiamo usarle come metro di misura un po' per tutti. Io non conosco tuo marito e quindi non posso giudicare. Tu scrivi, oggi ho Cristo nel mio cuore e non voglio commettere adulterio. Però io pregavo sulla tua situazione e ho sentito come se... Il Signore dicesse, in un certo senso, tu già hai avuto un rapporto extramatrimoniale, come di adulterio, cioè con te stessa, nel tuo cuore. Tu ami già un'altra persona che non è tuo marito, cioè lei è innamorata di un altro, no?
No. No? No, ha detto che anni fa, se avrei potuto...
Pensava di...
Sì, lo avrebbe fatto anni fa, adesso con Cristo non vuole più.
Però si sente un po' come se questo non è più suo marito, come se non lo tratta come marito, in poche parole.
Sì, lei vorrebbe un amore vero, un amore sincero nella sua vita.
Quindi sta cercando un'altra persona, in certo senso. Perché questo marito ce l'ha e non lo tratta come marito, vorrebbe un amore vero, quindi è aperta un'altra situazione.
Sì, sì, vorrebbe innamorarsi.
Praticamente lei sta avendo una relazione extramatrimoniale con se stessa, lei è innamorata di se stessa. Questo è quello che sento io, no? Cioè, lei come se amasse un'altra persona, ed è se stessa, che non è suo marito, è la tua carne, sorella, che tu ami, i tuoi desideri, i tuoi vantaggi e convenienze. Questo ai miei occhi, diciamo, è già una specie di tradimento matrimoniale, capito? Come lo vedo? Io credo che, cioè, non tanto i miei occhi, ma gli occhi del Signore. Cioè io sento che il Signore vuole dirti questo, Gesù ti dice ai miei occhi, amata figlia, questa è già idolatria matrimoniale, il fatto che tu ami te stessa così. Perché Gesù dice io vi ho messi insieme, Matteo 19,6, ce l'hai lì?
Sì, Matteo 19,6.
Sì.
Così non sono più due, ma una sola carne, quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi.
Va bene, cioè... E il Signore ti sta dicendo che Lui vi ha messi insieme, infatti Lui, questo uomo, si è preso cura di te, delle tue figlie, finanziariamente, come marito, come padre, ha fatto il suo dovere. Va bene, e quindi siete diventati una sola carne. E cosa è successo che adesso siete separati? Cosa ha fatto tuo marito? Niente. Solamente che non si è innamorato di Lui, però quando ti finanziava tutto eri innamorata, adesso non sei più innamorata? Però dice che non l'aveva mai amato veramente, come dice?
Sì, ha detto che era un ragazzo bravo, però lei si è sposata più per convenienza perché lui aveva un ingresso mensile e questa gli dava a lei sicurezza e alle figlie.
Ma così l'ha ingannato praticamente, perché tu non sposi uno per i soldi, non sposi uno così che si prende cura dei figli e ti porti lo stipendio a casa. E quando è superato la crisi non è più rapporti sessuali. A me mi sembra che lo stia imbrogliando questo povero disgraziato. Cioè sto cercando di mettere nei suoi panni anche nei tuoi, ma tu stai sbagliando. Perché tu potresti dare amore, sesso, compagnia, e non dai niente. Capisci? Capisci? Tu, lui ha fatto il suo dovere quando tu eri nel bisogno. Adesso lui è nel bisogno e tu lo spingi a bere, lo spingi perché è ubriaca, è colpa tua, perché tu invece di dargli, invece di coccolarlo, di amarlo, cucinare i pranzetti che preferisci, accarezzarlo sulla testa, sulla spalla, abbracciarti a lui, invece no, dice non mi servono più i tuoi soldi, ciao, non mi servi più, io vorrei un altro che mi ama. Perché un altro che ti ama, scusa? Perché non cerchi qualcuno che ami tuo marito? e la persona è già lì, dovresti essere tu. Cioè, il cristianesimo non è uno che mi ama, è come, no, non è questo. Il comandamento di Dio non è Dio ti amerà con tutto il suo cuore, tutta la sua mente, tutta la sua forza. No, tu amerai il Signore. Il Signore ha fatto il primo passo, è venuto sul Calvario a mostrare il suo amore. Adesso noi dobbiamo fare il nostro passo e dare il nostro amore, ricambiare il nostro amore a Dio. In questo caso, Gesù, chi è Gesù in questo caso? È tuo marito. È tuo, va bene? Quindi per te vale la scrittura, quello che Dio ha unito l'uomo non separi. Quindi fin quando tua sposa segue la volontà del Signore, io sento la voce del Signore che dice questo, fino a quando tua sposa segue la mia volontà di amarti, dice il Signore, e lui si prende cura di te, io il Signore ti chiamo ad essere la sua serva nel mio nome. Servitevi gli uni gli altri, così adempirete la legge del mio amore. Però devi cominciare tu. Lui ha fatto la sua parte, capisci? E lui si è preso cura dei tuoi figli, si è preso cura di te. Adesso tu però, che non hai più quel grande bisogno, magari i figli sono più cresciuti, più autosufficienti, non hai più bisogno di amarlo. E lui, tu stai barando, non sei più ai patti. Il Signore ti dice, vai, o mia pecora sperduta, vai adesso, umiliati davanti a lui, tuo sposo, come se lo facessi con me, dice il Signore. Lui fa parte del mio corpo e fino a quando seguirà la mia volontà, lui è il tuo capo, è tuo Signore su questa terra. Come è scritto, una scrittura,
Primo Pietro 3.
Verso, ce l'hai lì?
Anche voi
dall'1 mogli. Dall'1 al 7, va.
Primo Pietro 3, 1 a 7. Anche voi mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono la parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa.
5.
Restando sottomessa ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie, facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.
Gloria al Signore, amen, grazie Gesù. E questi sono i comandamenti verso come i mariti devono amare le mogli, come le mogli devono rispettare e sottomettersi ai mariti. Sara chiamava Abramo Signore, e dobbiamo andare adesso, dobbiamo chiedere alle nostre mogli che ci chiamano Signore? No. Non è quello il punto. Il punto è di rispettare il marito in quel modo lì, e le mogli devono essere amate dai mariti come Cristo ama la Chiesa. Guarda, Gesù continua, perché ho preso degli appunti, io ho pregato per te. Guarda, una cosa che mi ha mostrato è che Gesù ti dice: non impedire le tue preghiere a me, seguendo l'andazzo dalla presente Sodoma intorno a te, dal mondo che muore, segui me. La mia parola, vivi la mia vita, non vivere come quelli che muoiono. Quindi Gesù ti sta dicendo, se segui la mentalità del mondo, che oggi la moda è amo mia moglie finché mi serve un oggetto, amo mio marito finché ho bisogno, poi tanti uomini mi guardano per le strade. No, caro, non è così la storia. Questo è seguire Sodoma del mondo. Gesù dice, non essere come quelle vergini senza olio della mezzanotte, alle quali io non aprirò la porta. Non essere stolta, ma savia. Dice il Signore, oh quante vergini saranno, quante saranno le vergini, maschi e femmine, che per aver amato troppo se stessi non potranno entrare nella mia camera nuziale. Quanti e per tutta l'eternità si dispereranno per la loro scelta egoista e scellerata, come è scritto, Matteo 25, 31 a 40.
Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assettato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me.
L'avete fatto a me. Il Signore ti sta dicendo, amata figlia, che quel marito che hai è lui. Quel marito è Gesù. E tu non sarai una moglie più fedele a Gesù, una vergine con olio sposata a Gesù, più fedele verso Gesù di quanto lo sei verso questo marito su questa terra. Questo marito su questa terra è che Dio ti ha dato l'onore di riceverlo e che Dio, sento Gesù che dice, e che io ho scelto per accudirti, dice il Signore, per aiutarti quando eri nella fossa. Lo ricambierai adesso facendolo ubriacare perché tu lo priverai di te stessa? Farai questo e allora tu non sarai degna di essere mia sposa. Perché tu sarai tanto degna di essere mia sposa quanto sarai degna di essere sposa di quest'uomo, questo marito che ti ho dato adesso perché te l'ho dato io. Gesù continua, in verità questo riguarda anche quanti fanno parte della mia promessa in sposa. Taluni di questi dicono che sono troppo occupati a servire me, che non hanno tempo per il loro compagno o compagna terrena e non capiscono che la loro fedeltà al loro sposo o sposa terrena lo è innanzitutto verso di me. Ma i matrimoni terreni che io vi ho dato sono anche per provare chi sarà degno del mio grande matrimonio eterno che sarà nel mio regno. Io provo la fedeltà e viene il tempo in cui sarà detto, dice il Signore.
Isaia 49, 22 a 26. Così parla il Signore Dio. Ecco, io alzerò la mia mano verso le nazioni, innalzerò la mia bandiera verso i popoli, ed essi ti ricondurranno i tuoi figli in braccio, ti riporteranno le tue figlie sulle spalle. I re saranno i tuoi precettori e le loro regine saranno le tue balie. Essi si inchineranno davanti a te con la faccia a terra, lambiranno la polvere dei tuoi piedi. Tu riconoscerai che io sono il Signore, che coloro che sperano in me non saranno delusi. Ogni carne riconoscerà che io, il Signore, sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Isaia 62, 1 a 5. Per amor di Sion io non tacerò. Per amor di Gerusalemme io non mi darò posa, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore pronunzierà. Sarai una splendida corona in mano al Signore, un turbante regale nel palmo del tuo Dio. Non sarai chiamata più abbandonata. La tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia è in lei, e la tua terra maritata, poiché il Signore si compiacerà in te. La tua terra avrà uno sposo. Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio.
Alleluia, gloria al Signore, grazie Gesù, aiutaci a essere fedeli, Signore, fedeli mariti, fedeli mogli, Signore. Non seguire la Sodoma intorno a noi che insegna l'adulterio, Signore. Signore, Signore, Signore Gesù, Signore. Grazie Gesù per il tuo messaggio, grazie Signore. Tito 2,4, ce l'hai lì?
Sì. Tito 2,4
e poi 1 Corinzi 7.
Tito 2,4 dice: per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli.
Quindi la Bibbia inglese dice insegnare addirittura, quindi qui dice incoraggiare. Puoi guardare la Diodati cosa dice? Tito, inglese dice insegnare, qui dice incoraggiare, quasi lo stesso. Cioè vuol dire che l'amore tra le coppie non è naturale, va bene? Se non viene naturale deve essere comandato, deve essere ordinato, deve essere insegnato, deve essere incoraggiato. Sì. Cioè nell'amore si cresce, non bisogna mai sposare una persona che non si ama sperando di amarlo dopo, però se tu la sposi, lo ami o non lo ami, hai deciso di sposarlo, magari se viene soldi per i figli, quello che è, dopo che l'hai sposato hai fatto un contratto davanti a Dio, non il prete, la chiesa, quello è secondario, però è importante anche quello, se una chiesa degna di questo nome hai, cosa che oggi non è, è troppo frequente, però hai fatto un contratto davanti a Dio, va bene? Di amarlo nella salute, nella malattia, quando tutto va bene, quando tutto va male, quando Dio ti benedice, quando il diavolo ti maledice. Tu ami il marito, ami la sposa, ami quando il marito o la moglie sono belli, sani, perfetti, o quando possono essere paralizzati su un letto, quella sarà la tua missione.
Nel bene e nel male.
Sei ti sposi, sei un missionario. Non è sposato, si è trovato tua moglie in discoteca mentre facevate droga insieme. Non crede che te la sposi, la moglie e il marito, e continuerai a prendere droga allegria. Solo bere, ballare, quella non è la lealtà, quella è la bugia. Esci dal campo del diavolo, discoteca, entri nel campo di missione. Il matrimonio è un campo di missione, e se sarai un buon missionario sarà anche un campo di piacere a volte. Poi vengono i bambini, doppio campo di missione. Guai al marito e alla moglie che non guarda il coniuge come campo di missione, come chiamata di Dio. Quella non sarà mai una sposa di Cristo, arriverà in cielo solo per vergognarsi. Dio gli dirà: hai maltrattato tuo marito, tua moglie, e io non posso benedirti. Vieni, ti faccio vedere i benedetti, e ti mostrerà la sposa dall'agnello. Ti mostrerà il vero, il paradiso di Dio. E tu piangerai, io, te, lui, lei, chiunque sarà infedele, si piangeranno lacrime amare. 1 Corinzi 7, 2 a 4 e Giovanni capitolo 15.
1 Corinzi 7, 2 a 4. Ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie.
Quindi vedi, dolce sorella, in base alla parola di Dio, e tu non hai potere sul tuo corpo per dire io stanotte non mi voglio concedere a te perché non ti amo. È scellerata, perché non lo ami? Cosa ha fatto? Ti sta picchiando. Sta commettendo adulterio, ma anche allora puoi chiedergli se vuole pentirsi, ma non è neanche quello il caso. Quindi io vedo, dolcissima figliola, che il problema è dalla tua parte. Da quello che mi scrivi, va bene, il problema sei tu. Va bene? Tu non hai potere sul tuo corpo, tu appartieni al marito, sessualmente parlando. Fin quando si comporta da marito degno, sei certo, sei un debosciato, allora no, logico. In caso di fornicazione, dice Matteo 5, puoi anche divorziare, ci sono anche delle situazioni. Non è il tuo caso, tu stai già commettendo per adulterio e fornicazione nel tuo cuore. Va bene? Giovanni 15, 12 e 13.
Giovanni 15, 12. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici.
Alleluia! Anche Galati 6 e Romani 15. Il Signore qui dice: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Quindi perché dice questo? Perché, e poi lo chiama comandamento. Perché nel mondo stupido ci insegnano che l'amore è una dea bendata. L'amore non si sa, è mica vero, scusa, è mica vero. Non possiamo, uno è innamorato di una prostituta, mica vuol dire che deve sposarla.
No.
Una donna è innamorata di un di un violento, mica devo dire che è sposarlo.
Amen.
Ho capito? No, l'amore, lo spirito dei profeti è soggetto ai profeti. Cosa vuol dire? Che anche i profeti possono perdere controllo dei loro spiriti, del loro spirito. Va bene? Quindi quanto più tutti gli altri. Se un profeta deve stare attento a controllare il suo spirito di profezia, quando Dio profetizza, lui può controllare quello. Va bene? Quanto più noi dobbiamo controllare il nostro amore e il nostro innamorarsi. Quante volte senti la storia di una ragazza innamorata di un drogato, una innamorata di un delinquente, di un violento, e mio fidanzato mi picchia ma io lo amo. Brava! Un amore masochistico. Amo mio fidanzato che si droga e alcolizzato, brava, sta entrando in un incubo. Amo la mia moglie adultera e non vuole cucinare e si sente, è una specie di Jezebel, ma l'amo, e sarà meglio che cominci a amare il Signore. Grazie Signore. Galati 6:2, Romani 15:1.
Galati 6:2. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo.
Quindi se vuoi adempire la legge di Cristo, devi portare il peso del marito, sei una donna, nel tuo caso, sei una moglie, mm-hmm. Devi portare il peso del marito, perché il marito solo merita.
Perché siete una.
Ma lui si ubriaca, e si ubriaca per colpa tua. Dove sei tu alla sera quando gli arriva bisogno di amore? Tutto il giorno nel mondo a lavorare, ma per mantenere voi, alla sera arriva stanco, e non ha tempo di stare lì a carezzarti i capelli, se è il tuo turno di coccolarlo, di amarlo, di farlo sentire che c'è una famiglia e che non è solo un oggetto per portare soldi a casa. È il tuo turno di portargli le pantofole se si siede. Va bene? Cosa hai letto?
Ho letto Galati.
Ok, io c'ho ancora qui Romani 15:1 e Primo Tessalonicesi 5 e poi basta.
Romani 15:1. Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi.
Cioè tutto il Vangelo è non compiacere noi stessi, ma compiacere Dio, Cristo, le pecore, il perduto, le pecore sviate, quelli che non hanno la salvezza. Noi non esistiamo più, noi siamo morti, tu sei morta sorella, sei morta in croce e risorta in Cristo, il tuo cadavere non c'è più. E cos'è questo carne egoista? Questa carne egoista la devi combattere, dire carne tu sei morta, perché se la nostra carne non è morta non siamo salvati, non siamo cristiani, non apparteniamo a Cristo. Se apparteniamo a Cristo cammineremo come Lui. Leggere attentamente, leggi diverse volte. Guarda, la prima epistola di Giovanni, leggila tutti i giorni per una settimana. Prima epistola di Giovanni, 5 capitoli. Leggili bene, meditali, te e non solo te. Guarda caso, è un progetto che sto facendo io. Di leggerlo tutti i giorni, leggere, ascoltare l'audio. La prima epistola di Giovanni, va bene? Che è una cosa eccezionale, eccezionale. È tutta sull'amore. Medita la sorella, leggila bene, falla entrare nel tuo DNA, è una cosa che ho bisogno anch'io. Prima Tessalonicesi 5:14.
Primo Tessalonicesi 5:14. Vi esortiamo, fratelli, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti.
Alleluia, alleluia. Quindi per cortesia, quello che dico a te, sorella, lo dico a me. Tu sei egoista? Senz'altro, lo sono anch'io. Pensi solo a te stessa, ci passo anch'io. E non sono il solo, credo, e non siamo i soli. Credo che nella nostra chiesa ci sono altri che hanno bisogno di questo messaggio. Ora, moglie, non pensate al marito. Marito, non pensate alle mogli. Pensiamo a noi stessi. Guarda, nessuno ti ha obbligato, sorella amata, a sposarlo. È stata la tua scelta. Ma nel momento che hai deciso di darti a lui intimamente, lo hai sposato davanti a Dio ed è stato il tuo voto davanti al Signore. Ti consiglio in amore di non profanarlo. Va bene? Questo tuo voto. Oppure Dio non potrà benedirti. E anche i tuoi figli, sai, ne soffrirebbero. Guarda che i mariti non crescono sugli alberi come i mandarini. è difficile trovare un marito come il tuo che non è adultero, si prende cura di te, è un bonaccione e anche quando lo si ubriaca, che magari può essere anche colpa tua, è tranquilla, non ti picchia. Ma tu dovresti baciargli i piedi a questo marito. E lo direi all'incontrario se fosse nel caso di una moglie. Capito? Non sono né maschilista né femminista, certo, ma non mi interessa, non sono sessista, d'accordo? Bene, tu, guarda, io ti dico queste cose che ti voglio bene, sorellina, va bene? Ora tuo marito lo devi amare con tutto il cuore, tutto il corpo, altrimenti le tue preghiere saranno impedite, dice il Signore. Lui ha mantenuto la sua promessa, è stato fedele a prendersi cura di te e delle tue figlie. Se ora tu lo fallisci, potrebbe inciampare, pensare che, essendo tu moglie credente, Dio lo ha fallito. Però questa sarà una specie di chiamato boomerang che mieterai quello che semini. Dio farà ricadere su di te quello che semini. Quindi se vuoi camminare, ascolta questo, presta attenzione, sorella. Se vuoi camminare per la via della sposa di Cristo, devi cominciare ad amare il tuo Cristo adesso, il tuo Cristo nella carne, va bene? Il tuo coniuge. Lui è il tuo Cristo, immediato, oltre a Gesù nel tuo cuore, ovviamente. Capisci? Quindi amare il tuo coniuge come Dio lo ama, al punto di andare sul Calvario. Lo ami tanto, a tuo marito no, e non sei degna allora di essere cristiana. Però, ecco, possiamo pentirci, perché Dio ama tuo marito tanto quanto Dio ama te. Va bene? Scrivimi. Sì. Fammi sapere, va bene, io nel frattempo prego per te, sei nelle mie preghiere e non ti dico questo senza gioia, hai bisogno di pentirti, hai bisogno di fare una svolta a U, va bene, devi cambiare, sorella, ravvederti, sorella, va bene, e forse Angela e questa sorella è nel corso biblico?
No.
Non è la corso biblico.
No, è la prima volta che scrive questo messaggio, quindi...
Va bene. No. Quindi spero che non sia l'ultima, spero che non sia offesa, però qua la nostra chiesa è così, qua non stiamo qui tanto a menare il camperlai, non abbiamo tempo di fare pubbliche relazioni, carezzare il gatto. No, qui bisogna dire... Gesù non era così, Gesù non stava lì a preoccuparsi di non offendere. Se la verità offende, lascia che offenda. Mm. Se offende il doppio, che offenda il doppio. Come che diceva, siete diventati miei nemici perché vi dico la verità, che era Paolo che diceva così. Questa è la verità, sorella. Io ho avuto bisogno di pentimento tante volte e ne avrò ancora bisogno. E anche tu, benvenuta nella chiesa dei pentiti. I romani li chiamano Pocait. Come li chiamano in Romania i protestanti?
Pocaizi.
Ci sono gli ortodossi che prendono in giro i evangelici, li chiamano Apocait, cioè quelli che si pentano sempre.
Sì, sì.
E il diavolo non gli piace che uno si pente. Guarda, se vuoi, dolce sorella, posso pregare adesso per te che ricevi il battesimo dello Spirito Santo e allora saranno lacrime di gioia. Dal pentimento passerai direttamente alla gioia. Poi da parte nostra ti offriamo tutto quello che abbiamo. Guarda, la cosa migliore che abbiamo, la più bella, la più grandiosa cosa è il nostro corso biblico di 5 mesi. Te lo possiamo offrire gratuitamente, pagato dai fratelli che mandano le decime, i fratelli fedeli, e grazie a loro, non grazie a noi, grazie a loro possiamo mandartelo gratis, perché io se non potrei permettere, dovrei vendere tutto, anche i pochi capelli che mi rimangono. Qualcuno vuole comprare i miei capelli?
No. Come si comprano capelli?
Va bene. Prendete appunti voi che ci seguite in internet, che cercate proprio. Fratello Giuseppe vende i capelli. È così quella storia. Sono lì a... Va bene.
Questo voglio dire a questa sorella, che lo so che specialmente noi le donne siamo così facilmente influenzate dai nostri sentimenti e seguiamo i nostri sentimenti. Adesso sono innamorata, adesso non sento amore, quindi i sentimenti guidano le nostre vite, però è sbagliato. E se tu veramente con tutto il cuore fai uno studio della parola, sia che è il nostro corso biblico o un altro studio, però un studio vero che ti fa profondamente conoscere la parola di Dio, vedrai che anche i desideri cambiano e non dobbiamo seguire i desideri sbagliati, dobbiamo seguire la parola, le cose giuste. però la parola ci cambia da dentro e i desideri diventano quelli giusti, quelli di Dio, diventano la volontà di Dio. E anche quando non senti di fare una cosa, se tu sai che Dio vuole per te quella cosa, la fai con gioia. Non è un sacrificio, perché fai felice il tuo Dio. E quindi vedrai che la parola è quella che ti cambia. Metti la parola nel cuore, metti Gesù nel cuore. E cresce la tua potenza, la tua buona disposizione, la tua buona volontà di amare tuo marito cresce. Tutto cambia. Però è solo se studi la parola veramente, con tutto il cuore. Non solo fare una preghiera qua e là durante il giorno, ma mettere la parola dentro.
Ecco, guarda, ho trovato la scrittura in Diodati, dove dice, abbiamo letto prima, e dice insegnare alle giovani donne ad amare i loro mariti.
Sì.
Capisci? Quindi l'amore non è che viene sempre...
No, si impara.
Capito? Ho visto un uomo, una donna, nel tuo caso un uomo, e sono svenuta per due ore, che era tanto, era un colpo di fulmine,
sì.
E sono rimasta elettrizzata, io lo amo, voglio morire, voglio vivere per lui. Non è così la storia. Bisogna insegnare. I bambini, io ho sei figli, quando i bambini nascono, quando questi sei figli sono nati come sono nato io. Dice, come sei nato Giuseppe? Sono nato egoista, sono nato disubbidiente. E l'amore per i genitori quando mi conveniva. Quando non mi conveniva, niente. Invece no, i miei genitori mi hanno insegnato ad amare. Ad amarci tra di noi fratelli, a non picchiarci. Capisci? E spesso le prendevo sempre io. Perché questa è, un po' una cosa, è stata una cosa buonissima. Quindi si insegna, Gesù è venuto a insegnare il Vangelo, va bene, e ci sono comandamenti, amerai il Signore Dio tuo, un Dio che dice ti comando di amarmi, caspita, vuol dire che dobbiamo essere proprio conciati male in questa valle di lacrime, in questa fossa di tragedie. Se un Dio deve dirci, ehi, potete svegliarvi, vi comando di amarmi. Ah, che Dio deve umiliarti di una cosa così. Immagino vado a mia moglie e dico, moglie, ti comando di amarmi. Ma che caro mio, che moglie c'ho? Capito? Però Dio lo sa che se non impariamo ad amare Dio, che è il creatore di tutto, e in cielo ci arriviamo col binocolo, non ci arriviamo. Quindi quando Dio ci dice ama Dio, ci sta dicendo è la via della salvezza. Non puoi andare in un paradiso dove non c'è amore, non si ama Dio. Se non ami Dio, non ami il fratello, non ami l'angelo, gli arcangeli, non ami niente, e quello si chiama il regno di chi?
Il diavolo.
Del diavolo. Si chiama, altre parole, l'inferno. Quindi Dio sta dicendo, se vuoi essere degno di venire a casa mia, devi amare Dio. Uno, e due, il fratello. E Matteo 22, 37, 38, 39, ama Dio e il fratello. Allora che fai? Facciamo una preghierina per questa sorella?
Sì, perché
adesso magari sarà arrabbiata con me, ma sto pastore mi sta scocciando, ma chi si crede di arrogante? È lì che non mi conosce neanche.
No, ma lei...
ci scrivono così a volte, credo che sia arrogante, frate Giuseppe. E come si fa a cacciare demoni dolcemente, signor diavolo, per favore? E tutti abbiamo cattivi spiriti che ci attaccano e dai quali dobbiamo essere liberati. Come si fa a cacciarli? Spiriti che io sono attaccato e che tutti siamo attaccati, bisogna comandarle. Satana, ascolta, vattene. E se non l'hai capito, te lo ripeto, fuori di qua, ti caccio fuori, fuori di qua, sotto i miei piedi, sotto i piedi di Gesù, Satana. E questa è l'unica lingua che capisce, è duro d'orecchie. Satana ha problemi di otorino, lingo, lango, come si dice? Otorino odoiatra, non so. O Torino Langoiatra vuol dire orecchie, naso, gola. E che so. Va bene, allora preghiamo per lo Spirito Santo adesso.
Sì, preghiamo. E voglio dire che la sorella è molto dolce. E dall'inizio, dalle prime righe che ha scritto, dice: ho commesso tanti errori, specialmente questo che sto per spiegarti. Quindi lei riconosce che ha sbagliato.
No, ma io ti amo, sorella. Io ti voglio bene.
E vuole camminare diritto. Ha detto: non voglio più deludere Dio.
Ecco, bravo, allora ascolterai questo messaggio.
Amen.
Studia bene Ebrei 12, che Dio dice a coloro che io amo, io li castigo, io li riprendo, io li sculaccio. Ebrei 12, leggere bene. Al momento quando ricevi una punizione da Dio, dice Ebrei 12, è difficile da ricevere, ma dopo, dice, è una benedizione. Alleluia.
Amen.
Allora, nel nome di Gesù Cristo, sorella, se vuoi pregare
Gesù.
Con noi,
grazie,
prega
Gesù.
Con noi. Se non vuoi pregare con noi, io ti benedico lo stesso. E ci sono fratelli che vogliono uscire da una fossa, che il diavolo li ha spinti in una fossa. Sul giornale l'altro giorno dicevo, una persona davanti alla metropolitana, il treno arrivava e questa indiavolata l'ha spinto davanti al treno. Se il diavolo ti ha spinto sotto un treno spirituale, se il diavolo ti ha spinto in una fossa, Gesù ti dice: prendi il mio Spirito Santo. Ecco, io sto alla porta e busso. Busso, dice Gesù. Sto bussando. Se un peccatore ode la mia voce e apre la porta, io entrerò e porterò pentimento, riprensioni. Non vi dirò, dice il Signore, quando siete bravi. No, perché bravi si diventa, non si nasce. E magari vi castigherò, dice il Signore, se mi aprite. E magari vi sgriderò, dice il Signore, se mi aprite. Ma, dice il Signore, ogni cosa che faccio, che sia bella o meno bella, piacevole o meno piacevole, è a fin di bene. Io non sono come il mondo, dice il Signore, che promette tutto e do niente. Io quello che prometto lo faccio. Se dico una cosa, perché è vera. E se dico che voi siete peccatori, perché è vero. E se vi dico che avete bisogno di pentirvi, perché è vero. E se vi dico che senza pentimento non potrete mai arrivare a me, perché è vero. Perché questo era il battesimo dall'acqua. Questo è il battesimo dello Spirito Santo. Senza pentimento non si può ricevere. Io sto alla porta del vostro cuore e busso, dice il Signore, Apocalisse 3:20. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e ceneremo insieme. Ceneremo, mangeremo la parola di Dio, l'amore di Dio, la mia carne, il mio sangue. Ceneremo insieme e allora capirete tutto. Ora ci sono molte cose che non posso dirvi, dice Giovanni 16. Molte cose, non siete pronti a riceverle. Ma un giorno non mi chiederete più niente, perché capirete che ogni sofferenza, dice il Signore, era necessaria. Ogni sacrificio era necessario. Ogni Getsemani, ogni Calvario, ogni crocifissione, ogni chiodo, ogni frustata, ogni sofferenza, ogni lacrima, ogni goccia di sangue che gronda dalla croce, è necessario. È necessario. Il mio sacrificio della croce, dice il Signore, è stato necessario per mostrarvi che anche voi, Atti 14:22, grazie Dora, è stato necessario perché anche voi comprendiate che i miei miracoli, il mio potere, la mia potenza non sono quello che avete bisogno per uscire da determinate situazioni, ma servono tribolazioni, e sofferenza. Tribolazioni e soffrire, anche morire, come è scritto.
Atti 14:22. Fortificando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Questo è Paolo che dice loro: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazione, non Vangelo di prosperità, molti soldi, molte comodità. Dio ci vuole felici e ricchi. Noi non amiamo i soldi, solo vogliamo ammucchiarli. No, molte tribolazioni. E se soldi ammucchi, devi darli al Vangelo, devi darli al lavoro del Signore. Trovati una chiesa e dagliele, che così ho sempre fatto io. E per questo non mi sono mai mancato il necessario. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. A chi manca necessario? Quelli che ammucchiano egoisticamente, ma quelli che danno, come faceva Gesù, e i veri cristiani, non manca mai necessario. Amen.
Amen. Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Alleluia.
Allora, nel nome di Gesù, io alzo la mano al cielo, amen, e chiedo, ti chiedo, dolce sorella, L si chiama?
L.
Like love. Love. Love vuol dire amore in inglese. O come L, come Letizia. L, come la luce di Dio. L, gloria a Dio.
Grazie. Grazie, Gesù.
Apri il cuore e ricevi il mio Spirito Santo, dice il Signore. Amen. Dice Gesù, ti offro il mio battesimo lo Spirito Santo. Sei disposto a umiliarti, a pentirti, piangere, per pentirti?
Amen.
Vuoi spezzarti, Gesù, il cuore? Vuoi essere la mia sposa, la mia figlia? Apri il cuore. Dice il Signore, io ti battezzo con il mio Spirito Santo e chi mi riceve io entrerò.
Amen.
Chi non mi riceve, la mia pace tornerà a me. Dio ti benedica, sorella. Ti battezziamo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E questo è di dare la forza, la grazia di vincere il diavolo, vincere il tuo egoismo, vincere i tuoi mali, vivere nella mia felicità, dice il Signore, e poi torna a casa. E ama tuo sposo come io voglio, io desidero, io ti comando che tu lo ami. Devi amarlo come io amo te, devi amarlo perché io vi amo allo stesso modo. Vai, fai il tuo dovere e non ti preoccupare, io farò il mio dovere con te, farò nascere un amore in te. Verrà il giorno che ti chiederai come non ho potuto farlo prima. Io ti darò una gioia, io ti darò un amore divino. È una felicità, è un desiderio che non vorrai fare nient'altro.
Amen.
Alleluia.
Gesù.
Io ti benedico e sei benedetta, dice il Signore. Amen. Ricevi la mia benedizione.
Amen.
Alleluia. Grazie,
Amen.
Signore, grazie Gesù.
Grazie Gesù. Angela. E dedichiamo alla sorella Elle e a tutti voi fratelli, dedichiamo la canzone di Franco Battiato, La cura. E con questo anche vi salutiamo per oggi e ci risentiamo domani, sempre alle 16, con tanto amore, abbracci e benedizioni per tutti voi.
Sì, e dice il Signore, questo canto rappresenta me, il mio amore verso di voi. Molti cantanti non lo sanno cosa cantano, ma è il mio spirito che li ispira, anche i cantanti del mondo.
Amen.
Ora voglio che tu, figlia, dice il Signore, che ti immedesimi in queste parole, questo canto, queste parole che rappresentano me. Io voglio che rappresentino te con tuo marito. Amen.
Amen. Ciao fratelli.
Ciao.
Dio vi benedica. Ciao a tutti.
Amen.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.